Modem.
Aucun citoyen de ce pays n'y voit très clair parce que le Conseil fédéral avance de manière très dispersée. Il n'y a aucune concertation, aucune stratégie claire, aucune action concertée. C'est très déstabilisant et je pense que ce n'est pas de bon augure pour entamer une négociation avec l'Union européenne.
Evitare voci discordanti sulle relazioni con l'Unione Europea. Il presidente della Confederazione Berset richiama all'ordine i membri del Consiglio federale.
Es ist außer Frage, dass wir im Frühjahr hier zuerst muss eben der Bundesrat diese Klärung machen, erneut klären, was will man wirklich und erst dann kommt das Instrument dazu. L'obiettivo, l'accesso al mercato dell'Unione Europea, la prosperità, la stabilità dei nostri rapporti, la sicurezza giuridica. Se possiamo raggiungerlo attraverso l'attuale mandato negoziale, bene. Se la fantasia ci porta ad avere delle possibilità che vanno oltre il perimetro che oggi è il mandato negoziale, c'è la disponibilità a fare le aggiunte necessarie.
La sigla dell'Eurovisione, la voce critica della consigliera nazionale ginevrina Céline Modru, UDC, e la posizione del consigliere federale, nonché responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis. Dobbiamo chiarire cosa vogliamo, ha detto ieri in un'attesa conferenza stampa dedicata alla politica europea della Svizzera. Ben ritrovati da Nicola Luyen e da Paolo Dell'Oca, che è in regia e che ha realizzato la copertina sonora che avete appena sentito. Non si può certo dire che i primi 100 giorni di servizio nelle vesti di consigliere federale siano stati per Cassis una passeggiata noiosa e priva di salite. Oggi a Lugano il consigliere federale ticinese presenterà un suo primo bilancio. Ieri invece, come detto, un primo accenno a quello che è un nodo, forse il nodo principale che si presenterà nei prossimi mesi, ovvero i rapporti con l'Unione Europea, fra negoziati sul famoso accordo istituzionale, le pressioni europee, pensiamo alla recente polemica sull'equivalenza borsistica che la Commissione Europea ha ridotto ad un solo anno, e anche le pressioni interne alla Svizzera. Ma a che punto siamo? Una domanda a cui cerchiamo di dare delle risposte sul piano politico oggi a Modena. Con noi tre membri della Commissione della Politica Estera del Consiglio Nazionale, ovvero Kati Ricklin, PPD del Canton Zurigo, dallo stesso cantone a rappresentare il Partito Socialista Tim Guldiman, poi avremo anche Marco Chiesa, Unione Democratica di Centro, ticinese, e a rappresentare invece il partito del neoconsigliere federale Ignazio Cassis, il consigliere nazionale ticinese Giovanni Merlini. Buongiorno a tutti. Dunque, Merlini,
buongiorno.
Partiamo da lei. Questo famoso tasto reset, su cui si è fatta anche dell'ironia, come era inevitabile che fosse, Cassis ne aveva parlato mentre si avvicinava nella sua corsa al Consiglio federale. Ieri questi tasti sono addirittura diventati tre. Tuttavia a me viene da pensare che il concetto di reset in qualche maniera sia come dire una sorta di azzeramento, di riavviamento di qualcosa. Ieri io ho letto anche molta continuità.
Secondo me quello che è emerso di importante dalle parole di Cassis di ieri è la chiarezza perlomeno dell'obiettivo, e questo è già un passo avanti che mi sento di sottolineare. L'obiettivo qual è? Beh, lui l'ha evidenziato senza fronzoli, è quello di un maggiore accesso possibile al mercato europeo con la minore restrizione possibile della nostra sovranità.
E questa è continuità dunque rispetto a
questo
prima?
Questo evidentemente è anche un po' la quadratura del cerchio, perché riuscire a sacrificare il meno sovranità possibile è esattamente la difficoltà dell'esercizio, però bisogna riuscirci, e il fatto di aver indicato diciamo tre elementi, uno organizzativo, uno contenutistico e uno comunicativo, in questa diciamo marcia di avvicinamento all'obiettivo, mi sembra indice perlomeno di idee chiare. Sarebbe molto importante che d'ora in avanti il Consiglio federale avanzi come un sol uomo in questa direzione.
Marco Chiesa, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Allora, secondo Merlini perlomeno è stato chiarito l'obiettivo. Lei, come rappresentante dell'UDC, è rimasto deluso? Si aspettava per caso una sorta di, chiamiamola così, di dichiarazione di guerra all'UE da parte di Cassis?
No, dichiarazioni di guerra non me li aspettavo sinceramente. Oggi però prendo atto in effetti che si saluta questa chiarezza dell'obiettivo definita dal consigliere federale incaricato degli affari esteri Ignazio Cassis, e ciò significa che questo obiettivo non c'era prima. Quindi se da un lato oggi diciamo che Cassis fissa qual è l'obiettivo a tendere, Burkhalter non l'aveva fatto e la politica estera della Svizzera ne soffriva fortemente. Quindi per fortuna che oggi siamo confrontati con un dibattito, primo luogo a sapere che cosa vogliamo in prospettiva. Dopo ognuno di noi ha le sue preferenze. Da parte nostra evidentemente non abbiamo nessuna volontà di cedere sovranità per quello che attiene ad esempio ai giudici stranieri, è un tema fondamentale, la Svizzera deve decidere per se stessa e voi sapete anche benissimo quale tipo di indipendenza, di sovranità e di autodeterminazione vogliamo mantenere con i rapporti con l'Unione Europea. E in questo senso non è stato detto assolutamente nulla da Ignazio Cassis, è per quello che la stampa ha anche un pochettino, come posso dire, criticato l'intervento dopo 100 giorni del consigliere federale, perché al di là dell'obiettivo, al di là del cambiamento di una persona, che possiamo anche salutare in maniera positiva, il cambiamento di Roberto Barzaletti al posto di Pascal Beresville, beh, in effetti nulla c'è sulla traccia che si vuole seguire.
Si sa che fra tre settimane ci sarà una nuova riunione di clausura del governo, proprio in cui si concentreranno sui contenuti di questa nuova, chiamiamola così, traccia europea. Marco Chiesa.
Ha chiesto 10 mesi, perché dice: io mi immagino che nel 2018 sia la durata o il periodo importante dove poter lavorare con l'Unione Europea per raggiungere questi obiettivi, nel 2019 verosimilmente con le porte delle elezioni e anche nell'Unione Europea con i cambiamenti che ci saranno
difficilmente si arriverà
all'impasse, esattamente.
Sì. Marco Chiesa, ma lei si sente in qualche maniera tradito da quanto aveva, tra virgolette, diciamo, promesso Cassis in fase di avvicinamento nella lotta, insomma, per la poltrona in Consiglio federale? Si sa che, insomma, Cassis si era avvicinato all'UDC, aveva cercato in qualche maniera di convincervi, cosa che era peraltro anche riuscita, aveva parlato appunto di questo tasto reset. Si sente in qualche maniera tradito? Parolone, forse.
Una parolona, diciamo che in audizione eravamo un'ottantina di persone che hanno sentito chiaramente quali erano gli obiettivi che aveva definito Ignazio Cassis, le parole sono state scolpite in questo senso, non abbiamo dei dubbi su quello che è venuto a dire il candidato Cassis, l'allora candidato Cassis al gruppo parlamentare dell'UDC, era un tasto reset, adesso sono diventati 3 tasti reset, per me la cosa importante è che a un certo punto uno lo schiacci, soprattutto quello dei contenuti.
Buongiorno anche a Katie Ricklin.
Buongiorno.
Lei in qualche maniera, il PPD come il PLR ha sempre spinto a favore del mantenimento dei bilaterali, questo reset che non è un vero reset ma che è anche un po' improntato alla continuità, in qualche maniera la soddisfa e la solleva anche?
Sì, c'è un certo sollievo, siamo contenti che Cassis e tutto il Consiglio federale è arrivato alla conclusione che bisogna continuare, che non bisogna fare questo reset che si immaginava l'UDC, che bisogna continuare con questo mandato, magari adattarlo, perché questa possibilità esiste, e poi trovare quest'anno ancora una soluzione, perché abbiamo questa opportunità nel 2018 e dopo ci saranno le elezioni sia da noi che nell'Unione Europea. Però c'era qualche dubbio quando io sentivo la conferenza stampa di Ignazio Cassis, perché alla fine ha detto: ma vediamo se ci vuole il mandato sull'elettricità, se ci vogliono altri mandati,
altri accordi, insomma.
Altri accordi, sì, se magari se non funziona, non funziona. Per me ci voleva un po' più di decisione, perché per il nostro paese, per l'economia, per l'industria che esporta una tale quantità di prodotti, è molto importante continuare con i bilaterali. Uh-huh. E nell'Unione Europea adesso c'è il Brexit davanti le porte, e aspettare il Brexit, l'idea dell'UDC e anche un po' dei liberali, è sbagliato, perché abbiamo già visto adesso, non riusciranno a concludere nel 19, lo tratteranno ancora in avanti. Allora vuol dire che dovremmo aspettare 10 anni. Sì. E questo tempo non ce l'abbiamo.
Mm-hmm. Tim Guldiman, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Quello che effettivamente può aver colpito anche nella conferenza stampa di ieri è il fatto che Cassis, per il governo intero, ha detto: bene, adesso dobbiamo stabilire quali sono le priorità, dove vogliamo andare. Ha cercato di fare chiarezza. In questo senso dà un po' da pensare il fatto che non si sappia ancora se effettivamente cercare di avere altri accordi, ad esempio sull'elettricità, su cosa puntare, insomma.
Ma io trovo molto strano questa dichiarazione del Consiglio federale di dire: adesso dobbiamo decidere che cosa vogliamo. Ma questo è il governo svizzero, deve sapere ciò che vuole e deve dichiarare ciò che vuole, e non deve dichiarare: adesso dobbiamo metterci d'accordo che cosa vogliamo. E questo hanno detto, nel senso che credo il 21 di febbraio ci sarà una nuova clausura del Consiglio federale dove sì, forse possono decidere cosa vogliono. Bene, è chiaro, è niente di nuovo, è chiaro la continuità di cui già abbiamo parlato. C'è un problema con l'Unione Europea, bisogna risolverlo, questo è chiaro, ma non ha detto come lo risolverà. Ha detto forse ancora quest'anno, forse più tardi, e tutto questo ci manca la chiarezza del Consiglio federale. Noi siamo d'accordo che bisogna mantenere e sviluppare il bilateralismo. Con questo bisogna risolvere la questione istituzionale. C'è naturalmente la sovranità. Questa è la questione centrale. La sì, sovranità svizzera vuol dire che dobbiamo poter dire di no. Questo è chiaro, e credo nella soluzione di cui hanno parlato durante gli ultimi anni, questa possibilità c'è. È questo che deve dichiarare il Consiglio federale.
Marco Chiesa, Guldiman socialista, dice: in qualche maniera bisogna proteggere anche questa sovranità e ci sarà la possibilità di dir di no. In questo senso magari una convergenza fra i vari poli partitici è possibile.
Ma sì, esatto, io credo che le parole di Guldiman le posso sposare, nel senso che è cambiato comunque qualche cosa. Già un Consiglio federale che ti dice dobbiamo decidere che cosa vogliamo significa che le carte sono state rimescolate. Oggi si confrontano i nostri 7 saggi perché qualcosa all'interno anche della compagine si è modificata. L'elezione di Cassis ha portato evidentemente anche quel sostegno dell'UDC, l'abbiamo ribadito prima, e quindi sa anche che cosa ci aspettiamo noi. Il 21 di febbraio decideranno oggettivamente che cosa vogliono fare, ma questo è una novità nel panorama adesso federale della politica estera. La questione istituzionale, come diceva Guldiman, è una questione principale, perché al di là di dire che vogliamo un accesso al mercato europeo, quindi facilitare i nostri scambi, noi abbiamo fra l'altro una bilancia deficitaria, quindi vuol dire che importiamo di più di quello che esportiamo, gli interessi quindi sono reciproci. Dove non possiamo transigere oggettivamente è la questione della sovranità. Io non voglio e non vorrei neanche in futuro che ci sia una Corte europea o ci sia un diritto europeo che premia sul diritto svizzero e che quindi noi non siamo più in grado di decidere per noi stessi nel nostro paese. Questa è una clausola per me fondamentale a cui non è possibile che non è possibile rinegoziare o mettere sul tavolo. Credo che il Consiglio federale l'abbia capito perfettamente, anche i partiti hanno dato dei segnali piuttosto chiari in questo senso, e non penso neanche che ci sia la maggioranza in Svizzera, quella della popolazione che sia disposto a concedere tanto in termini di sovranità.
Marco Chiesa, però la certezza giuridica, quindi questo accordo istituzionale, è un passaggio in qualche maniera obbligato, è uno strumento, come diceva anche ieri Cassis, per ottenere di più, proprio per ottenere quell'accesso al mercato interno dell'UE.
Posso dire lì qualche cosa?
Sentiamo rapidamente Chiesa, poi Guldiman, certo.
È uno strumento che è stato ribadito anche più volte, che non è che dobbiamo per forza assumerci se non ci va bene, dobbiamo fare gli interessi della Svizzera e in questo caso dobbiamo soppesare anche le varie dimensioni di un accordo. Io non sottoscriverei mai un accordo che magari dà una grandissima apertura di accesso al mercato europeo, ma fa sì che la Svizzera non sia più la Svizzera e perda, non so, la sua autodeterminazione per quanto riguarda la democrazia diretta. Questo non è nell'interesse del nostro paese.
Ieri,
ma questo
Cassis,
è stato anche detto, dir la verità.
Cassis l'ha detto chiaro e tondo, effettivamente. Esatto. Cercheremo di raggiungere questo accordo entro la fine dell'anno, non a tutti i costi, se riusciremo bene, se no
certo.
lo porteremo oltre. Guldiman?
Due punti. Bisogna fare la distinzione. Non ci sarà una soluzione senza la Corte europea, ma dobbiamo trovare una soluzione che ci permetta di dire di no a una decisione della Corte europea. Questo è previsto, cioè non è la nostra Corte, è il Corte europea. Allora loro decidono, noi possiamo accettarlo, se non l'accettiamo ci saranno delle conseguenze. Di questo si parla adesso. E credo questa è una possibilità che si può vendere al popolo, nel senso che la nostra sovranità sarà rispetta. E poi c'è un secondo punto. Cassi ha parlato come se dipendesse dei nuovi accordi. Se vogliamo nuovi accordi bisogna risolvere il problema istituzionale. Questo non è vero. Dobbiamo risolvere il problema istituzionale adesso, senza dire se vogliamo nuovi accordi, perché questo abbiamo visto con la legge sulle borse svizzere, dove l'Unione Europea ha detto riconosciamo questo soltanto per un anno.
Lei quindi dice che può essere il fatto di scoprire le carte su dove vogliamo andare a trattare, rischia di essere controproducente per la Svizzera?
No, credo bisogna fare la distinzione. Per mantenere il bilateralismo dobbiamo risolvere il problema istituzionale. E poi una questione seconda è: vogliamo nuovi accordi sì o no? Anche se non volessimo nuovi accordi, bisogna risolvere questa questione istituzionale, sì, che l'Unione Europea già da 10 anni ci dice dobbiamo chiarire questo punto e metterci d'accordo, sì, come risolviamolo.
E bisogna chiarirlo anche forse di fronte al popolo svizzero. Ricordiamo, riassumendo molto brevemente, l'accordo istituzionale riguarda innanzitutto 5 accordi del passato e soprattutto gli accordi futuri, regola gli accordi bilaterali anche proprio in un contesto di sviluppo del diritto europeo. Si parla di ripresa dinamica del diritto ed è un accordo che mira anche a regolare, come si diceva già prima, le controversie legali negli accordi appunto bilaterali, e quindi la questione dei giudici, chi giudica appunto la controversia.
Scusi, sì? Questo è proprio il problema della faccenda, che Cassis l'ha capito,
sì,
bene. Sì, perché io ho guardato, quando noi andiamo all'estero ci danno sempre la fiche de l'EDA, con quello che è l'istituzionale, l'accordo istituzionale, che punto è. Ma non c'è mai scritto perché si fa questo. E quello, prima di tutto, bisogna dire perché ci vuole. E poi bisogna dire, ci sarà uno spazio molto ristretto dove questo sarà in funzione dopo. E fare quella paura di questo istituzionale, parlare sempre di corti, Corte Europea della Giustizia, è sbagliato. Perché poi io ho sempre chiesto a Burkhardt, ma dove vuole utilizzare poi questa Corte? Dove verrebbe in funzione? In fondo c'è magari un caso dove si andrebbe là, ma bisogna dire che è importante continuare con i bilaterali, dove questo accordo cadro sarà in funzione e perché. Non hanno mai spiegato perché. E io non sono d'accordo con Tim Guldiman, perché finalmente anche nel rapporto della politica estera economica del SECO di Johann Schneider-Ammann, hanno messo dentro dove andrà in funzione questo accordo istituzionale, e sono solo in 5 bilaterali, ma non in 120. È con questo che hanno sbagliato per 4 anni nel Ministero degli Esteri. Abbiamo fatto un casino in tutta la Svizzera, abbiamo fatto più forte l'UDC, che hanno sempre detto è pericoloso, hanno già tirato fuori tutti i coltelli per poi attaccare, e questo è stato sbagliatissimo.
Il dato di fatto è che comunque la pressione viene proprio anche dall'Unione Europea, che in qualche maniera ha detto prima di tutto bisogna risolvere questa questione istituzionale. Volevo sentire Giovanni Merlini, anche se è d'accordo con la visione di Katie Ricklin, cioè il fatto che alla fine in Svizzera si sia fatto tanto rumore per nulla e insomma anche i partiti storici si siano fatti in qualche maniera soggiogare dalla strategia dell'UDC che ha dettato i ritmi e ha dettato anche il lessico proprio, no? I giudici stranieri, ad esempio.
Ma sa, noi dobbiamo renderci conto di una cosa. Questi negoziati per l'accordo istituzionale sono iniziati il 22 maggio del 2014, non è che sono iniziati 15 anni fa, sono l'unica chance che rimane al nostro paese per consolidare e perfezionare questa via bilaterale a cui tutti dicono di essere affezionati, tutti dicono di condividerla, e se non si riesce cosa succede? Succede che il popolo svizzero avrà soltanto due possibilità tra le quali dovrà scegliere. Una è la via solitaria e l'altra è l'adesione. Tutti e due scenari, diciamo, un po' da horror per la stragrande maggioranza degli svizzeri. Allora, capite che le possibilità non sono molte. Bisogna cercare di ottenere il meglio da questi negoziati che regolano tutte queste procedure, tutti questi meccanismi per poter garantire un'applicazione, diciamo, più efficace e uniforme di questi accordi esistenti e anche di quelli futuri, perché ne concluderemo ancora. Bisogna dimenticare che noi abbiamo comunque un intreccio di relazioni e di accordi che vanno oltre i bilaterali 1. Abbiamo già prima anche concluso 150 accordi, poi ci sarà sicuramente comunque anche l'aspetto dell'apertura dei mercati, che è anche molto importante per noi. C'è tutto il problema del rischio della chiusura dei mercati agricoli, quindi è chiaro che per la nostra economia è fondamentale sapere di poter contare su stabilità, prevedibilità e certezza del diritto laddove si tratta dei rapporti con l'Unione Europea. Siamo in mezzo a questo enorme mercato, non possiamo farne a meno, abbiamo più interessi noi complessivamente che non l'Unione a poter garantire questa continuità, e quindi dobbiamo fare di tutto per riuscire a ottenere il meglio. È chiaro che ci sono dei paletti, ci sono, diciamo così, dei limiti che non possono essere oltrepassati, perché altrimenti verrebbe meno il consenso. Sono stati già indicati, sappiamo che il popolo svizzero non accetterebbe mai giudici stranieri, e sappiamo anche che verosimilmente non verrebbe accettata una cosiddetta ricezione automatica del diritto europeo. Questi due punti sono quelli che devono essere risolti, perché il problema poi alla fine si riduce a questi due punti, e quindi bisogna andare nella direzione di un comitato misto o di un collegio arbitrale che possa risolvere i problemi quando si porranno, perché è vero quello che è stato detto, non è che avremo ogni anno 20 contenziosi su altrettanti ambiti di accordi che non si riesce a interpretare nel modo giusto o per i quali bisogna trovare una soluzione. Quindi saranno pochi casi, però quei casi è importante che siano risolti da un comitato misto.
Marco Chiesa, dunque, la vostra strategia da anni è piuttosto chiara sul fronte della politica estera e soprattutto sul fronte della politica europea. Continuerete dunque a fare pressione? Sappiamo che poi davanti al popolo arriveranno un paio di oggetti molto importanti, quelli che qualcuno anche definisce come il nodo epocale da cui cui si dovrà passare, dove finalmente anche il popolo potrà esprimersi. Siamo sicuri che in equilibri così delicati questa pressione sia l'arma giusta?
Ma assolutamente sì, perché la arrendevolezza non ci porta da nessuna parte, la sudditanza rispetto all'Unione Europea non è sicuramente la chiave di volta per la Svizzera. Noi abbiamo come Svizzera adottato un mandato negoziale nel 2014 e da lì stiamo cercando di costruire questo accordo istituzionale, ma questo accordo istituzionale non ci vuole, non è che dobbiamo prenderlo o dobbiamo sottoscriverlo a tutti i costi, come dicevamo prima. Siamo nel mezzo di una guerra commerciale, questa è la verità. L'Unione Europea cerca di farci delle pressioni perché ci vuole mettere dei paletti, dice: se voi non siete disposti a barattare il vostro essere svizzeri, io lo leggo veramente così, beh allora vi metteremo degli ostacoli nel commercio con il resto dell'Europa. Ma però non dobbiamo dimenticare in questo senso che insomma il 54% delle esportazioni svizzere vanno verso l'Unione Europea, ma il 72% delle importazioni svizzere vengono dall'Unione Europea, quindi noi siamo un partner molto interessante, solvibile, e abbiamo stipulato anche degli accordi importanti con l'Unione Europea, mi riferisco per particolare, non so, al pacchetto bilaterale 1 tanto discusso, l'accordo terrestre, quindi il passaggio dei camion sul nostro territorio. Tutti questi sono dei valori aggiunti che può mettere sul tavolo la Svizzera e che probabilmente non sono stati abbastanza sfruttati per poter fare gli interessi del nostro paese. Quindi va bene parlare, e io ci sto quando si parla di un accesso facilitato al mercato europeo, che c'è già l'accesso, non è che ci inventiamo qualcosa di nuovo, però non deve essere quello il pretesto per poi far capitolare la Svizzera su altri dossier molto importanti, quelli della democrazia diretta e quelli di un'autodeterminazione che deve rimanere in capo alla Svizzera. Quindi l'UDC in questo senso farà sempre pressione, e uno dei capitoli fondamentali, e qui parlo come ticinese in particolar modo, è quello della libera circolazione delle persone, e penso che si riferisse a questo. Noi abbiamo lanciato evidentemente un'iniziativa che è quella volta a disdire la libera circolazione delle persone, e io non ho nessun timore di andare presso le istanze europee e dire: è un accordo sbagliato, l'immigrazione è come l'acqua, laddove noi la lasciamo fluire ci inonderà, ed è quello che è successo negli ultimi 10 anni.
Prima di sentire gli altri, però, mi permetta un appunto: il fatto comunque di voler indebolire anche le misure accompagnatorie, come l'UDC ha sempre tentato di fare in Parlamento e come ha ribadito ancora l'altro giorno in conferenza stampa, non va comunque proprio a scapito anche proprio poi di regioni periferiche come il Ticino?
Guardi, io le ho votate le misure accompagnatorie, sono anche sostenuto un'estensione dei contratti collettivi, l'obbligatorietà, ma mi rendo perfettamente conto, e ha ragione il mio partito quando dice che questi sono dei cerotti su delle emorragie. Se noi vogliamo veramente affrontare la causa dei problemi che stiamo vivendo, in particolar modo nella nostra regione, bisogna far sì di capire e bisogna far sì di disdire l'accordo sulla libera circolazione delle persone, che sappiamo benissimo, in particolar modo dal nostro osservatorio ticinese, quali effetti ha avuto sul tessuto sociale e professionale del nostro cantone. Quindi, al di là delle misure accompagnatorie, queste, gli effetti li abbiamo votate tutte, e il mercato del lavoro in Canton Ticino è il risultato delle misure accompagnatorie.
Poi probabilmente si potrebbe anche forse fare di più, ma questa è poi una questione anche di opinioni. Giovanni Merlini, rimane il fatto che la questione principale, anche in vista proprio degli appuntamenti che ci saranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni con il popolo svizzero, è la questione della sovranità. In questo senso, appunto, quale sarà la quadratura del cerchio proprio per cercare di non perdere questo accesso comunque privilegiato al mercato interno dell'UE, e dall'altra parte nel soddisfare questa volontà di indipendenza elvetica?
Ma sai, si dice che spesso per riuscire a trovare un accordo in condizioni difficili è importante entrare nella psicologia anche della controparte. È chiaro che se noi esaminiamo la situazione della Svizzera in un'ottica di Unione Europea, noi siamo un paese privilegiato, nel senso che siamo l'unico paese in tutta Europa che ha un accesso pressoché illimitato al mercato europeo senza farne parte e soprattutto avendo ancora la possibilità di interloquire laddove si tratta di recepire diritto europeo, perché laddove sono messi in gioco i diritti popolari il popolo può ancora esprimersi. Questa è la nostra particolarità. Ecco, questa situazione all'Unione Europea non va più bene. Non va più bene perché crea delle disparità di trattamento, crea complicazioni, crea lungaggini e quindi a Bruxelles questo sistema non piace più. Per noi invece è fondamentale e quindi bisogna trovare una soluzione che a metà strada da qualche parte riesca a soddisfare ancora le nostre esigenze legate ai diritti popolari e dall'altra parte le esigenze dell'Unione Europea per quanto concerne, diciamo, una parità di trattamento più o meno simile nei confronti dei suoi partner.
Ecco, volevo sentire un attimo
la difficoltà dell'esercizio.
Questa è una difficoltà di fronte alla quale ci troviamo ed è piuttosto palese. Volevo sentire Kati Ricklin, che temo debba lasciarci molto presto. C'è ancora Kati Ricklin?
Sono ecco. Già in strada per la stazione.
Ecco, scusi, la ringrazio anche per la disponibilità. Ecco, sì. Fin dove può spingersi con le concessioni, secondo lei, la Svizzera? Proprio pensando sì, all'accordo istituzionale e pensando anche ai suoi affari interni, quindi quelli legati alla sovranità.
Ma bisogna spiegare perché, come e poi in fin dei conti questo accordo che staremo facendo è... sta un po' simile a quello che ha la Norvegia e che ha Liechtenstein e l'Islanda. E loro vivono benissimo con questi accordi. Per loro l'economia funziona bene, non hanno problemi politici, anzi, il loro problema unico è che non possono proprio essere lì al tavolo per decidere quando l'Unione Europea decide. Ma noi potremmo comunque dire, anche per le nuove regole, quello che a noi conviene e quello che non conviene. Per quello io non... questa sovranità, ma la sovranità finisce nella sovranità degli altri. In fondo un accordo è sempre un dare e prendere, ma per la nostra economia, ma anche per la società che può andare in Unione Europea, può andare là a lavorare senza problemi, senza complicazioni, che può viaggiare in tutta l'Unione Europea. È importantissimo questo libero cambio di merci e di persone.
E questa è la posizione ribadita peraltro anche nel corso degli anni sia dai partiti storici che dal Consiglio federale stesso. Tim Guldiman, ci stiamo avviando verso la conclusione. Dobbiamo, come diceva la signora Ricklin, guardare a nord per trovare ispirazione anche dove, insomma, può anche spingersi la Svizzera proprio in questo esercizio di equilibrismo.
Credo primo che il tempo non ci risolve il problema. Bisogna adesso andare in avanti e risolvere questo durante quest'anno. E di dire che abbiamo tempo e dopo sarà meglio è totalmente sbagliato. Secondo, non c'è un'altra possibilità che risolvere il problema istituzionale. Non c'è la possibilità di continuare il bilateralismo, come lo dice il Partito Popolare, che sono in accordo col bilateralismo, ma non vogliono questo accordo. No. Bisogna risolverlo. E lì, terzo e molto importante, che non è soltanto una questione di scambi commerciali, la questione è che l'Unione Europea decide su tutte le regole che sono in vigore in questo spazio economico in cui noi partecipiamo. Se noi vogliamo parteciparci, bisogna trovare una soluzione di rispetto mutuale delle regole. E questo è l'aspetto principale di un accordo con l'Unione Europea, cioè che l'Unione Europea riconosce le nostre regole e noi dobbiamo adottare le regole dell'Unione Europea. Senza una soluzione abbiamo il problema della legge delle borse, che dove Bruxelles dice
dove
che non
c'è stata la limitazione solo ad un anno. Appuntamento a questo punto a fra 3 settimane, nuova seduta di clausura del Consiglio federale, magari qualche dettaglio in più ci sarà. Noi intanto torniamo domani 8:20 su Rete 1. A tutti buona giornata.